Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast.
Mamma e papà all'ultima spiaggia, bentornati. Oggi sono qui con Maurizia e abbiamo un ospite speciale.
Ah sì, oggi è davvero speciale, siamo molto contenti, anche perché ci aiuterà.
Sì.
Bene, presentiamola. Vai tu.
Abbiamo con noi Arianna, che secondo me è meglio se si introduce da sola perché vorrei evitare di fare cappellate.
Molto bene, ciao Arianna.
Ciao Arianna.
Ciao Maurizia, ciao Colum, è un piacere essere qua con voi.
Piacere è tutto nostro, anche
sì.
Perché come ti stavamo dicendo ci aiuterai tantissimo.
Speriamo.
Guarda, questo è sicuro perché andiamo a toccare un tema molto delicato e per il quale io mi sento molto inadeguato, per cui parleremo di vestiti, di moda,
abbigliamento,
di
moda,
come fare le cose bene e come farle in un certo modo che magari è diverso da quello che normalmente succede, e avere Arianna qui con noi è fantastico, fantastico.
Sì, per introdurre il tema, diciamo che anche l'abbigliamento, il modo in cui mi vesto, l'immagine che do di me fanno parte di un processo educativo, almeno dal mio punto di vista. Noi diciamo sempre che come genitori siamo modelli dei nostri figli, quindi già c'è un punto di partenza. Una figlia vede come si veste la mamma, un figlio vede come si veste papà e chiaramente apprendono già qualcosa, anche rispetto a che cosa è adeguato e cosa non è adeguato in quale contesto. E in più, crescendo, chiaramente cambiano i loro gusti, i loro bisogni, le necessità. E quindi come genitori a un certo punto ti trovi di fronte a questi bambini che diventano preadolescenti e poi adolescenti, e come li guidiamo nella scelta del loro abbigliamento e quindi anche della loro immagine, perché di questo poi parliamo. Ma io volevo fare prima di tutto una domanda ad Arianna, che riguarda i trend di questo momento. Quali sono i trend nell'abbigliamento giovanile in questo momento?
È molto difficile parlare di trend collegandoli con l'alfa e la Z generation, perché sono entrambe due generazioni che stanno macinando tutto quello che c'è stato, quindi tutti i vari trend, le varie tendenze, e li stanno incorporando con la loro visione. Quindi è difficile dire, come magari lo era per noi, c'erano, non so, i paninari negli anni 80, c'erano i metallari, c'erano i madonnari, le madonnare. Ecco, questa cosa qua non la vedo più. Vedo invece un grandissimo melting pot di stimoli e recuperi da dei decadi precedenti che loro fanno proprie. Per esempio, uno dei trend che ha funzionato moltissimo su TikTok nell'ultimo anno è stato quello degli anni 2000, che se ci penso io dico gli anni 2000, madonna, mi sembrano vicinissimi. Invece per loro è stato assolutamente un recupero storico che ha molto a che fare con l'effetto nostalgia. L'effetto nostalgia che è un tema, è un topic che tocca tantissimo le nuove generazioni, perché se da un lato i social gli hanno permesso di apprendere immediatamente tutta una serie di informazioni che noi non avevamo, dovevamo andarci a cercare nelle riviste, leggere, andare in biblioteca, cercare, guardare, se abitavi in una piccola città era praticamente impossibile, il tuo stile te lo dovevi costruire da solo, da un altro punto di vista hanno questa idealizzazione di un passato che per loro è un po' più idillico, dove c'erano meno connessioni, meno connessioni, dico, virtuali. E anche dal punto di vista degli abiti recuperano questo tipo di tendenza facendola propria con un'immaginazione che, come sempre succede quando si parla di riportare dei trend e di farli vivere in maniera diversa, dipende tantissimo dalle loro contaminazioni culturali, anche se non se ne rendono conto, anche se non sempre è scientemente questa cosa viene fatta. Per cui ti direi che posso darti dei macro trend, cioè ogni secondo escono dei trend, magari poi ci torneremo su questo discorso, su quanto ci faccia male questo seguire costantemente dei trend per la sostenibilità, per l'economia, ma anche per la rappresentazione di se stessi. Ma non esiste un vero trend, uno solo che ti fa dire io mi identifico in quella cosa lì. Sicuramente lo street style e l'over è sdoganato, non c'è nessun ragazzino che non conosca quello che portano i trapper e quindi che non sia, almeno maschi, perché io ho dei maschi, che non si identifichi in parte con quella narrativa lì. Poi però prendono tutto, lo rimescolano e ne fanno qualcos'altro, ed è anche il loro bello, secondo me.
Che meraviglia, davvero, questo mi piace molto, dà uno spazio alla creatività pazzesco. Quindi
esatto,
c'è in realtà questa libertà.
Non sentite mai dire. C'è moltissima libertà, meno male, c'è moltissima libertà e c'è anche un tentativo di non omologazione, magari nei ragazzini un po' più grandi, perché c'è poi quella fascia di età che riguarda la preadolescenza in cui ancora hanno bisogno di sentirsi estremamente standardizzati perché riconosciuti dal gruppo. Quindi magari per loro è un problema non poter acquistare un determinato brand, non poter acquistare un determinato oggetto, perché si sentono esclusi dal gruppo del quale fanno parte. E su questo chiaramente noi genitori dobbiamo fare una negoziazione e cercare di fargli capire determinati concetti che riguardano l'omologazione e la bellezza di essere diversi, che non è facile con dei ragazzini o delle ragazzine in preadolescenza. Però c'è anche una grande libertà di stile e c'è un grandissimo recupero di tutto quello che è il vintage e il pre-loved. Si dice che la Z Generation sia quella che ha fatto ripartire più di tutte le altre generazioni questo amore per quella che viene definita estetica grandpa. Grandpa, quindi estetica dei nonni, estetica delle nonne, con recupero di tutta una serie di outfit, quindi di abiti e accessori che appartenevano alla famiglia oppure che si vanno a cercare nei mercatini.
Che meraviglia, questo mi piace un sacco, anche a me piace. E la domanda che volevo farti, poi ti lascio spazio, ma io ho questa domanda che ho bisogno di fare ad Arianna, è come possiamo aiutare i nostri figli a fare delle scelte consapevoli e che riguardano se stessi più che seguire la moda. In realtà in parte mi hai già risposto, perché se oggi c'è tutta questa libertà e creatività è più facile che seguano le loro inclinazioni. Oppure no?
Ho due tipi di risposta. Una risposta da genitrice che ti dice che alla fine i nostri ragazzi ci guardano e quindi noi siamo il primo esempio. Io personalmente mi vesto pre-loved, quindi acquistando abiti di seconda mano da moltissimi anni, e all'inizio i miei figli mi guardavano non benissimo per questa mia attitudine di comprare sui siti come Vinted da tempi non sospetti, no? La mamma un po' stracciona che compra le cose. Invece devo dire che poi, passato quel primo momento di ma perché lo fai, anche loro hanno capito che c'è intanto un notevole risparmio dal punto di vista economico, per cui magari al posto di comprarsi una cosa sola se ne possono comprare tre con la stessa cifra, e che poi è anche cool in qualche modo fare questo tipo di scelte. Ok, questo penso che riguardi un po' una relazione risolta con i propri figli, però è anche vero che gli adolescenti e i preadolescenti spesso si mettono in contrasto con i genitori, quindi credo che possiamo non essere noi i riferimenti. Allora in questo caso il mio consiglio è prendere dei riferimenti che da loro sono riconosciuti come culturalmente rilevanti, come possono essere gli attori, le attrici, i cantanti, che in questo momento pescano a piene mani dal vintage. Lo fanno sia le attrici durante i red carpet che le cantanti che indossano dei vestiti che sono di seconda mano. Quindi in questo momento essere sostenibili è anche cool. Quindi rispetto a qualche anno fa in cui diciamo che era vista come una cosa estremamente complessa, invece in questo momento c'è anche quell'appoggio lì di dire guarda, questa cantante, non so, o questa Zendaya che ti piace moltissimo, che è una superstar super cool, ha indossato per il red carpet un abito vintage che è stato messo 20 anni fa da un'altra attrice. Vedi che come lei lo fa, magari anche tu puoi elaborare il tuo stile in maniera sostenibile. Un altro modo è anche seguire quello che loro fanno sui social, se hanno dei social aperti e controllati, perché ci sono un sacco di influencer che parlano di questo tema in maniera rilevante, in maniera sostenibile, offrendo un sacco di hack, di consigli su come fare le cose. Quindi anche un po' sviluppare la loro creatività dicendo: guarda, puoi fare così, magari ti puoi modificare il vestito, puoi prenderlo, puoi indossarlo in questo modo, puoi crearti il tuo outfit come fa questa persona qua. Credo che siano sempre queste le variabili. Con riguarda sempre, secondo me, l'educazione e anche la cultura, nel senso che tu puoi elaborare la moda è un linguaggio, la moda racconta chi siamo come qualsiasi altro tipo di linguaggio, e studiandolo, e si può studiare in maniera anche molto leggera, perché per esempio un'altra fonte super ispirazionale sono le serie TV. Noi abbiamo delle serie TV improntate sull'effetto nostalgia, voglio dire, Stranger Things è una tra tutte, che ci insegna come gli anni 80 sono diventati uno dei periodi più cool, e chi l'avrebbe mai detto, per cercare abiti e accessori. Questa cosa dell'omologazione è un discorso molto complesso col quale ho avuto a che fare anch'io con i miei ragazzi, che trans proprio in quel momento in cui ancora loro non sanno bene chi sono e hanno fortemente bisogno dell'appoggio del gruppo. Per cui sono d'accordo di educarli, di dargli tutte le possibilità di capire che comunque la sostenibilità è un valore importante, però se proprio quel capo lo vogliono e proprio è una cosa che li fa sentire accettati dal gruppo, io su qualcosa ho ceduto.
Ok.
Diciamo che però hai ceduto su qualcosa di specifico, non su tutta la linea.
Ho ceduto su qualcosa di specifico a fronte di una quotidianità fatta di acquisti più ponderati e che richiedono loro intanto un'educazione finanziaria, che non è l'ultimo dei problemi quando hai un figlio o due figlie, e secondariamente è anche proprio il pensiero di dirgli quanto tempo lo metterai. Sei così convinto, tra 2 mesi ti piacerà ancora, ti piace solo perché lo vedi, guarda di che cosa hai fatto, cioè che fibra è, vuoi vestirti di poliestere, che è plastica, parliamone, il mondo poi è tuo. Cioè, comunque secondo me questi sono discorsi che vanno affrontati fin da subito, perché comunque hanno la testa per capirle, poi gli fa più comodo non capirle determinate cose, però credo che da genitori ci spetti anche questo compito.
Sì.
Sono stata troppo bacchettona.
No, trovi perfettamente d'accordo.
Forse poi potremmo risultare più rigidi di te su alcuni punti, io in particolare. Quindi
no, poi è chiaro che ti scontri con la difficoltà del quotidiano, nel senso che ti scontri magari con delle richieste insistenti, no? Con gli sfoghi emotivi, per cui appunto le mie amiche ce l'hanno e io no, sono l'unica che, no? Tutte queste prese di posizione o comunque emozioni, perché poi è l'emotività che viene fuori, come dicevi giustamente tu, la necessità di essere nel gruppo, di essere accettati, l'abbiamo vissuta tutti, credo, quindi è giusto tener conto anche di questo.
Arianna, c'è una cosa di cui
sì,
ti vuoi parlare?
Sì, quando poi esagerano...
Parlato...
Mm-hmm.
Scusami.
Prego.
Hai parlato di educazione finanziaria, hai parlato di sostenibilità, per cui a me è venuta in mente una tendenza che ormai però è già da qualche anno che è in voga, che è quella del fast fashion. Quindi fast fashion nel senso che compro e dura poco, butto, che è stata estremizzata in particolare dagli acquisti online su una piattaforma in particolare che si chiama Shein, che è una società cinese che pare abbia delle pratiche diciamo abbastanza borderline per quanto riguarda la creazione di nuove tendenze, e forse, perché queste sono solo inchieste giornalistiche che ne parlano, forse anche la copia di una serie di capi che poi vengono riprodotti e messi in vendita a prezzi super competitivi. Ma come facciamo a educare i nostri figli ad acquistare capi d'abbigliamento, scarpe, accessori in modo etico, ma in modo intelligente?
Allora, nonostante mi piaccia pensare che la sostenibilità sta facendo passi avanti da gigante, Shein è ancora la piattaforma che ha venduto di più nel 2023. Quindi la facilità di acquisto, i prezzi molto bassi, l'avere continuamente dei capi in tendenza buttati fuori quotidianamente, capisco che insomma faciliti la cosa. Va anche detto che il potere d'acquisto è diminuito in Italia, per cui io non mi sento neanche di condannare una madre e un padre che prendono uno stipendio minimo che debbono comprare i loro insomma, l'abbigliamento per i loro figli su Shein, francamente, detto proprio onestamente. Detto questo, si possono fare delle ricerche. Per esempio, oggi esiste Vinted, che è una piattaforma di vendita e acquisto di abiti di seconda mano, dove oggettivamente si trovano delle ottime occasioni di brand più sostenibili e che sicuramente dureranno per più tempo a prezzi davvero molto molto bassi. Ed può essere anche un gioco andare a scoprire, a cercare come vestirsi. Vi do una nota personale: io ho deciso all'inizio di dicembre di fare questa challenge che si chiama 30 Days for Love Challenge, in cui faccio vedere per 30 giorni come mi vesto utilizzando solo capi usati di seconda mano. Non pensavo che avesse un simile successo, ma oggettivamente ogni giorno ho decine se non centinaia di persone che mi dicono grazie perché fai questa cosa, non ci avevamo minimamente pensato di poter acquistare abiti e accessori così belli di seconda mano, perché c'è ancora un po' questo bias culturale per cui se compri abiti di seconda mano sono abiti da straccione, invece non è vero, fa sempre parte della cultura. Se tu sai che cosa andare a cercare, trovi dei capi molto belli e magari anche molto durevoli, di brand sicuramente più sostenibili ma magari anche proprio più interessanti da vestire. E la stessa cosa puoi farla nei mercati. Secondo me è un po' come una dieta, non mi aspetto che qualcuno si vesta solo pre-loved e sinceramente neanche io lo faccio, perché non sempre ci si riesce, specialmente per alcuni capi come la lingerie oppure i capi sportivi che uno ci ha sudato dentro, cioè è chiaro che c'è un pochino di un approccio magari più conservativo, però già se la nostra dieta è fatta, senza esagerare, del 50% con capi che noi compriamo di seconda mano, e noi nel mondo abbiamo capi per vestirci per i prossimi tre secoli, ok? Già mi sembra un approccio estremamente positivo e conservativo. Ma poi questo discorso che noi stiamo facendo, noi teniamo conto che siamo una bolla, la nostra bolla non è la realtà italiana, ok? Siamo in una bolla in cui si parla di second hand, in cui si parla di pre-loved, in cui si parla di quanto è figo vestirsi su Vinted, eccetera. La maggior parte delle persone questa cosa non la fa, non si pone neanche minimamente il problema. Quindi già aprire gli occhi e dire ok, c'è questa cosa qua, però c'è anche questa cosa qua, per cui magari prima di comprare un capo nuovo vado a vedere se lo trovo usato, spendo meno e faccio del bene al pianeta. Credo che questo sia proprio l'approccio da avere anche con i ragazzi o con i ragazzini un pochino più piccoli come vostra figlia, che è sicuramente sensibile al bello e deve semplicemente capire che quel bello si può trovare anche in maniera sostenibile.
E qui torno a quello che dicevamo prima, che noi siamo l'esempio proprio, perché tutte le volte che noi abbiamo cercato qualcosa di usato, che fosse un oggetto o che fosse un capo di abbigliamento, comunque lei ci ha osservati, ci ha visti, ha chiesto come mai lo prendiamo in questo sito o in questo gruppo, magari anche di scambio. Qui da noi ci sono dei gruppi di scambio molto molto interessanti di cui facciamo parte è qualcosa che incuriosisce comunque i nostri ragazzi e che quindi scoprono anche questo modo di procurarsi ciò che serve fondamentalmente. Vai tu?
No, vai.
Vado io. Allora, ho un'altra curiosità per Arianna. Potremmo stare qua tutto il giorno per me, perché ho un sacco di cose da chiederle, però cercherò di limitarmi. Come parlano oggi i social della moda e dell'abbigliamento? Cioè, esiste ancora, come dicevamo, l'idolo, oggi l'influencer che guardo, seguo, ammiro e copio, o c'è anche dell'altro?
Scusa, qui stai parlando della famosa tuta da 600 euro.
Per carità.
Allora, c'è un'innegabile attenzione verso i creator e verso gli influencer, è un mercato in continua crescita e questo è innegabile. Però come sempre io torno a parlare di dieta, noi costruiamo la bolla che ci rappresenta il meglio. E quindi puoi seguire di tutto, perché sui social, come nella vita, c'è di tutto. Cioè, ci sono persone che parlano in maniera etica e sostenibile di moda e ci sono persone che lo fanno in maniera meno sostenibile. E in più abbiamo questa non so come chiamarvela, ma questa discrasia fortissima in cui TikTok lancia trend in continuazione. Ogni giorno è un giorno nuovo per un trend. Chiaramente il trend aiuta, no? Perché la nostra soglia d'attenzione è inferiore ai 5 secondi, quindi quando lanci qualcosa di nuovo tutto diventa trend, tutto, qualsiasi cosa diventa trend. E diciamo che se hai la capacità di capire che quella cosa lì non ti serve, non ti rappresenta, non è detto che tutto debba essere comprato, lo segui. E questa cosa qua esiste nel beauty, esiste nel fashion, ci sono ancora oggi un sacco di influencer che fanno i famosi haul, in cui fanno vedere enormi pacchi di cose che vengono mandate oppure che acquistano da negozi fast fashion, Zara, Shein, Berkshire, H&M, eccetera, e sono molto molto visualizzati, insomma garantiscono un sacco di engagement, quindi sui social si parla di trend in maniera compulsiva, davvero in maniera compulsiva, ma si parla anche di second hand in maniera sempre più importante, o almeno a me piace vedere che è così. Come sempre sui social c'è veramente di tutto, nel senso gli influencer dovrebbero avere una responsabilità sulle cose che dicono e sulle azioni che propongono, non è sempre così ovviamente.
È importante che insegniamo.
Decidiamo, no, di seguire un po' chi... chi seguire in qualche modo, no? Quando mi dicono sui social ci sono solo cavolate, ma non è vero, sei tu che segui le persone sbagliate, probabilmente sei tu che non ti costruisci la bolla giusta. Secondo me va fatta una scelta che, come sempre, è purtroppo una questione culturale, purtroppo per fortuna, nel senso che per esempio TikTok è diventato anche un motore di ricerca utilizzatissimo dai più giovani per cercare qualsiasi cosa, non cercano più su Google, cercano su TikTok perché gli garantisce in real time, se succede qualcosa lo vedono immediatamente lì, ok? E anche questa qua è una fonte di informazione, per esempio sulle sfilate che ci sono state adesso, no? Un modo di interpretare la realtà. È complesso fare i genitori con tutte queste finestre aperte su tante possibilità e tanti punti di vista. Credo che occorra molto forte la nostra mediazione. Poi io parlo per me, io ho due figli, uno ormai più grande che ha scientemente deciso di limitare il consumo dei social a 30 minuti al giorno, perché questa poi è un'altra caratteristica dei ragazzini un pochino più grandi, perché toglieva del tempo a quello che lui interessava e quindi si è tolto, mentre il più piccolo ancora è fortemente connesso con tutti i social e fondamentalmente tu sei il genitore vecchio che non ne sa niente, hanno quella fase in cui sanno tutto loro, me l'ha detto il trapper di Buccinasco, allora lo seguo e lì...
Sì, e lì la mediazione
è importante, come dire, no? Tu dici vabbè, ma io lavoro nella moda, sì, ma me l'ha detto,
no, non sai niente.
Mamma mia,
però questo è un passaggio, no? Questo va fatto.
Speriamo.
Sì. Quindi dobbiamo lasciar passare da lì.
Arianna, io avrei un'altra domanda per te, perché hai già citato un po' di buzzword che nel senso, più o meno ci posso arrivare, ma vorrei capire bene che differenza c'è tra capi d'abbigliamento pre-loved, second hand e vintage. Nel senso, se li cerco tipo su TikTok o li cerco su Vinted, insomma, che differenza c'è? Che cosa mi, che risultati diversi ottengo?
Tutte le declinazioni che hai dato sono riassumibili sotto il nome di second hand. Second hand significa di seconda mano e quindi fondamentalmente che non è nuovo. Per un capo, per essere vintage, come dice il nome, Vinc Tan, perché è un nome francese, deve avere almeno 20 anni, altrimenti non è vintage, non è considerato vintage. Però diciamo che è un po' più ampio di così, no? Con vintage si intendono anche un po' dei capi magari più ricercati, con dei brand riconoscibili, e comunque che abbiano una riconoscibilità anche di decade, quando sono stati fatti, quando sono stati creati, eccetera. E c'è anche, secondo me, una maggiore ricerca. Preloved è un termine che mi piace moltissimo, perché significa che quei vestiti sono stati amati ed indossati da qualcun altro prima di te, e quindi qualcun altro li ha amati e adesso tocca a te amarli. E questa è una cosa che a me piace moltissimo, perché è una storia d'amore circolare. Non è detto che qualcosa o qualcuno non andasse bene per te e magari va bene per qualcun altro, no? E quindi gli diamo una seconda possibilità, però senza dimenticarci l'amore che c'è stato da parte di chi li ha indossati prima di noi. È un termine che io amo molto, preloved.
Che bello, davvero, adesso che me l'hai spiegato mi piace tantissimo, comincerò a usarlo.
Amato da qualcuno prima di noi, è bellissimo.
Io l'ho sentito da lei la prima volta, ma non ho immaginato cosa potesse voler dire, però volevo proprio la spiegazione da dizionario, in un certo senso, in modo da
non avere. Tra l'altro, certe volte acquistando dei capi vintage o preloved si hanno proprio degli spaccati delle storie di vita meravigliose. Io per esempio compro molte borse degli anni 60, 50 e 60. E mi è capitato di aprire una di queste borse che era veramente intonsa, tenuta benissimo, e dentro trovare un biglietto d'amore scritto dalla proprietaria precedente negli anni 60 e ancora lì con la china che andava, la calligrafia, in cui c'era questo biglietto d'amore per quest'uomo, e l'ho trovata una cosa, mamma mia, love, che meraviglia.
Ma senti, mi fai venire in mente una cosa, che si potrebbero davvero inserire dei bigliettini che raccontano la storia di quel capo. Cioè, se io vendo una giacca che appunto non uso più, posso raccontare per esempio un episodio della mia vita in cui portavo quella giacca e arriva a te e tu lo leggi, questa cosa diventa bellissima.
Questa è una cosa che ho chiesto su Vinted 2 anni fa, quando facevo questa cosa. Chiedevo alle persone che mi vendevano i loro abiti di scrivermi come quell'abito avesse fatto la differenza per loro, o magari un ricordo bello legato a quell'abito. E ho conservato qualcosa.
Che bello, sono davvero. Belle storie.
Sarebbe bellissimo farci una mostra così, vedi quante finestre.
Anche un libro. Anche un libro, Arianna, se vuoi. Scriviamo un libro su questa cosa.
Avere il tempo sarebbe bellissimo.
In effetti usiamo tutto quello che sono vestiti, scarpe, che ci accompagnano molto intimamente perché li abbiamo addosso, però spesso non diamo un grande valore sia sentimentale che di storia a queste cose che comunque ci accompagnano così tanto da vicino.
Parla per te. Noi donne glielo diamo il valore sentimentale ai nostri
vestiti. Va bene, io sono un uomo, non sono sensibile, non capisco, va bene.
Comunque Comunque sì. C'è un altro tema che hai tirato fuori adesso, Colum parlando, hai detto pelle, hai parlato di pelle. Ecco, questo è un altro argomento al quale io tengo particolarmente, perché gli abiti si appoggiano sulla nostra pelle, che è il nostro organo più esteso e più sensibile. E spesso non ci pensiamo, però quando noi indossiamo del poliestere tinto senza alcuna, come dire, alcun controllo, alcuna validazione, quello che noi indossiamo passa sulla nostra pelle e questo è un problemone, cioè non è una cosa da prendere così sotto gamba. E questo secondo me è un altro tema rilevante, di far capire che quando indossi qualcosa che è a contatto con la tua pelle, col tuo corpo, e quindi ne modifica in qualche modo anche il buon funzionamento. Io preferisco comprarmi una t-shirt in cotone organico che mi costa di più, però so che non avrò sfoghi sulla pelle, che non mi crea problemi, che quando sudo non puzzo, cioè tutte cose che rendono la mia vita migliore, il mio corpo e fanno la differenza. Certamente c'è un grosso tema che è il costo della sostenibilità, perché tranne il second hand, quando vai a comprare abiti e accessori, materiali organici certificati eccetera, bene, benissimo, però costano di più e quindi te li devi poter permettere.
È vero però che se torniamo al discorso della circolarità che facevi prima, io posso acquistare delle cose che poi reimmetto in circolo andando ad acquistarne altre usate, quindi riesco a fare un po' fronte, no? Anche a questo tema della sostenibilità economica.
Però voglio farvi una domanda, non so se vi è capitato, a me è capitato di avere degli amici che mi dicono: ma come fai a metterti delle cose che sono state di qualcun altro, non ti fa schifo, non ti fa non ti dà fastidio, no? E credo che comunque questo muro, no, ci sia in maniera molto forte, e a me viene da ridere perché gli dico: ma tu lo sai dove sono stati prodotti i capi di fast fashion e in che tipo di igiene però hanno navigato prima di arrivare da te? In ogni caso, anche se li compri, il mio consiglio è lavali prima, perché comunque sia, vero?
Esatto, sì, e anche il capo di seconda mano mi arriva a casa, lo lavo, anche se probabilmente è già stato lavato dalla persona che me lo ha venduto, ma per scrupolo lo rilavo e ho risolto.
Adesso mi fate tornare alla mente delle storie oscene di persone che comprano l'intimo e lo mettono senza lavarlo. Mi avete fatto venire male per un momento.
Ho capito, però
subito splatter
di cose belle e tu vai sullo splatter. Esatto,
non potevo non pensarci, perché quando l'ho scoperto mi sono sentito male. Okay. Comunque abito usato, siamo nel 2024, tra lavatrici, lavanderia self e lavanderie tradizionali, diciamo che non c'è molto da preoccuparsi, no?
Esatto.
Posto per lavare, cioè lo trovi senza problemi.
Sì, però è culturale questa cosa, evidentemente, no? Perché non è un problema razionale. Io lo so, lo prendo, lo lavo e sono a posto. Questo è razionale. E invece c'è poi l'aspetto più di pancia, che è legato alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, e forse ancora un po' quell'idea della stracciona, tra virgolette, se compri nel negozio di seconda mano, insomma. Dobbiamo lavorare tanto sulla parte culturale. Come genitori è compito nostro.
Secondo me ha più senso seconda mano piuttosto che comprare cose che valgono poco, sia come soldi che come qualità, quindi valgono poco, durano poco e poi le butto. Dov'è il valore di quello che hai acquistato? Non lo vedo.
Poi lo vedi tu quando le stiri, per Arianna, che è lui che stira a casa nostra, e allora quando stira per esempio le magliette, da poco qualcuna l'abbiamo che non si riescono a stirare perché è impossibile.
No, anche perché sono cucite male, per cui non riesci a fare le cose bene, vengono sempre in qualche modo.
Allora si arrabbia e giustamente dice: non dobbiamo più comprare queste cose, è vero.
E poi c'è anche un tema di acquisto compulsivo. Io personalmente ci ho lavorato moltissimo, molto spesso acquistiamo delle cose perché abbiamo dei buchi da riempire e quindi quei buchi emotivi pensiamo di poterli riempire con dei vestiti, delle paillette, dei trucchi, delle scarpe. E questo è un altro ragionamento che va fatto in maniera molto chiara, perché è una dopamina istantanea che dopo 5 minuti è già passata. E quindi anche quel tema lì di lavorare anche rispetto ai nostri figli, cercando di capire quali sono i loro buchi da riempire, magari aiutandoli a riempirli con azioni che abbiano un senso. Però questo è un discorso, capisco, molto più strutturato da fare, è comunque un viatico verso la loro felicità. E anche, e noi siamo i primi a dover dare l'esempio. Io insomma sono stata una giornalista di moda per lungo tempo, ho fatto la fashion blogger in un momento in cui eravamo davvero poche a farlo, dove era necessario indossare un abito nuovo per ogni evento, un abito nuovo per ogni foto fatta. La mia redenzione sulla via di Damasco è stata proprio importante, ho rinunciato a contratti, a collaborazioni, però sentivo di non poter più sposare quel modello occidentale capitalistico così disfunzionale per quanto mi riguarda. E quindi bisogna lavorare un po' anche sul cercare di capire che si può comprare meno e si può vivere bene anche comprando meno, che non vuol dire, cioè io lungi da me l'ascetismo economico, però magari ti piace quel capo, te ne piace uno e va bene, cioè ci sta tutto, no? Che il nostro desiderio sia convogliato su qualcosa di fortemente desiderato e che ci appaga, ma è qualcosa che abbiamo desiderato, ci abbiamo messo dei mesi per metterci i soldi, abbiamo capito che davvero magari ce lo porteremo dietro per i prossimi 20 anni, magari lo lasceremo ai nostri figli. Io ho comprato un Omega, un orologio, non so se si possono dire i brand, comunque di seconda mano, l'ho pagato non pochissimo, però era una cosa che volevo da tantissimo tempo, erano tantissimi anni che pensavo che lo volevo, quindi l'ho comprato e poi ho detto questo lo lascerò a uno dei miei figli, oppure lo regalerò a uno dei miei figli quando diventerà più grande, ne comprerò un altro per l'altro. Quindi è stata veramente, tra l'altro ho comprato di seconda mano, ma anche questo, comunque è stata una scelta ponderata, come dire, no? Diverso è esco, ho l'ansia, c'è qualcosa che non va bene, allora vado in un negozio e compro questo, quell'altro, che poi magari non indosso. Io ero piena di vestiti che non indossavo, con i cartellini ancora attaccati dopo un anno, 2 anni, perché l'acquisto compulsivo non è viatico verso la felicità, ecco.
Questo glielo dobbiamo insegnare, sì, hai ragione, perché a volte lo facciamo, io lo faccio ancora ogni tanto e penso che sia diffuso, succede, e dobbiamo proprio impararlo noi e contemporaneamente insegnarlo a loro.
Io il mio flick flack 1987 l'ho passato a mio figlio,
che ha dato l'asilo molto orgoglioso,
sì, e dopo quasi 40 anni funziona ancora. Numero uno.
Fantastico.
Sì, sì. Però bene. Sai, è bello che ci siano degli oggetti che diventano tradizione, che indossi. Nel senso, tu indossi un pezzo della tua storia comunque. È bella questa cosa, mi piace tanto.
Sì.
Piace proprio.
Beh, io chiederei in diretta ad Arianna se possiamo vederci anche in altre occasioni, perché secondo me i temi di cui parlare sono tantissimi, quindi lascio la porta aperta.
Noi dovremmo venire a Milano un paio di volte, almeno un paio di volte tra qui e maggio, quindi ti facciamo sapere prima.
Vediamoci, assolutamente, sì. Sempre un piacere.
Grazie mille Arianna.
Arianna, grazie mille ancora. E prima di andare, dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori per seguirti e imparare qualcosa sul mondo del pre-loved?
Allora, ho un profilo Instagram con il mio nome e cognome, Arianna Chieli, ho un profilo TikTok con lo stesso nome e cognome, io sono della vecchia scuola, praticamente ho il mio nome e cognome su tutti i social in modo tale che se ti penti di avere Monella Vagabonda, quello rimane. Rimane tuo. Galita. Quindi Arianna Chieli su Instagram, e insomma sarò felice di accogliere le persone che arriveranno da questa nostra conversazione, sperando insomma di portare dei contenuti rilevanti per loro.
Andate a seguirla, a vederla, ah, sì, ascoltarla, perché vi dà tantissime idee, vi aiuta tantissimo.
Adesso vediamo, col tempo vedremo che effetto hai avuto sulla grande. Sono molto curioso perché siamo appena passati dai leggings ai jeans. È stata una transizione
importante,
difficile e attesa. E adesso vediamo i prossimi salti quali saranno. Non vedo l'ora.
Grazie.
Arianna, grazie mille.